Che soddisfazione quel giorno per Gesù. Ha avuto anche lui i suoi momenti belli, perché tante volte lo sentiamo litigare, resistere, scappare, essere non capito, e quindi supponiamo tante volte che è rimasto male Gesù tra noi, è rimasto male molte volte. Però poi ogni tanto ha avuto le sue soddisfazioni, come qui, quel giorno, quando uno scriba lo ferma e gli fa quella domanda: qual è il primo comandamento? Perché di solito gli chiedevano dei favori, per la salute, per i loro malati, per i bisogni, per le angosce. Poi sono arrivati gli uomini moderni, che siamo noi, che oltre a ste cose gli chiediamo soprattutto che ci aiuti a realizzarci, no? E comunque, appunto, la si giri, gli uomini di solito si rivolgono al Signore per loro, E anche i discepoli, ricordate Giacomo e Giovanni, ma anche gli altri, discutevano chi era il più grande, e Giacomo e Giovanni gli avevano chiesto i primi posti. Cioè, anche tra i discepoli la prima preoccupazione era la loro persona, il pensiero che avevano in testa era se stesso, appunto. Il primo posto invece nei pensieri di questo scriba è occupato dal comandamento di Dio, dal desiderio che Dio ha sul proprio conto. In qualche maniera sembra aver capito, difatti Gesù, vedete che è contento, dice: bravo, bravo, non sei lontano dal regno di Dio, finisce così. Ha capito questo, l'insegnamento di Gesù: cercate anzitutto la giustizia di Dio. Cioè, questo è il salto da fare. Se voi continuate a chiedere per vostro papà, vostra mamma, vostra moglie, vostro marito, i vostri figli, i vostri amici, le vostre unghie, la vostra macchina, se continuate, non capirete mai cosa Dio vi propone. Appunto, non è disprezzabile che noi chiediamo queste cose, ci mancherebbe altro, poveretti, cosa chiediamo immediatamente. Però, appunto, per capire cosa vuol dire che Dio viene a mettere il suo regno in mezzo a noi, per capire la notizia che noi non sospettiamo che Gesù viene a annunciare. Bisogna fare sto salto qui, bisogna cercare anzitutto quello che vuole Dio, la giustizia di Dio, il resto, persino la vostra vita, vi sarà dato in sovrappiù. Quindi questa dovrebbe essere la domanda giusta da rivolgere a Dio: cosa comandi? Anche se detta così, siccome noi siamo talmente incapaci di capire cosa davvero comandi, e da noi quando uno comanda l'altro è castrato, allora pensiamo che anche nei rapporti con Dio dici: mica andrò a dirgli cosa comanda, che dopo devo far qualcosa. No, siamo gli schiavi, appunto, come si dice, infingardi, che temono il padrone. E quindi neanche sarebbe da formulare cosa comandi, ma chi sei, cosa vuoi darmi? Perché poi in realtà il comandamento di Dio è la sua grazia. Se noi mettiamo avanti le nostre esigenze e invece non chiediamo anzitutto di Dio, e che cosa Dio voglia far sapere a noi, voglia dare a noi, se noi facciamo così non capiamo mai che prima di tutte le nostre preoccupazioni c'è un immenso regalo, c'è un regalo che chiede solo di essere accolto. Questa è l'obbedienza, questa è la fede. Cioè, non abbiamo talmente l'idea che qualcuno possa, in maniera totalmente disinteressata, aver preparato un regalo per noi, che partiamo subito con i nostri bisogni. Non immaginiamo neanche che molto al di là dei nostri bisogni c'è qualcosa di immenso che Dio ha preparato per noi. Quindi questa è la prima cosa che mi pare di qualche peso per intendere il Vangelo di Gesù. Poi l'altra cosa che fa pure piacere a Gesù è che questo qui ha capito anche che il nostro problema è di tirarci insieme. Cioè, voglio dire, è di unificare la vita, è di trovare un centro, è di costruirci, ma sul serio però. Cioè, a Gesù fa piacere che lo scriba gli chieda qual è il più grande dei comandamenti. Beh, uno che si fa questa domanda vuol dire che ha il desiderio di fare ordine, di fare unità, di una vita che gli appare inesorabilmente dispersa, dispersiva. C'è un centro di questo mestiere che facciamo e che ci fa fare questo, poi quello, poi quello, poi quello. C'è un succo dentro qui, appunto. C'è un nocciolo da cui tutto il resto dipende. E questo mi pare, e qui nei termini appunto di un uomo della legge giudaica, ma lasciate perdere, prendiamo la sostanza di questa faccenda. La sostanza è di trovare un nocciolo, un centro, qualcosa di essenziale su cui la nostra vita possa appoggiare veramente. Perché la nostra vita è piena di sollecitazioni, è piena anche di regole, se volete, è piena di protocolli. Cioè, noi da mattina a sera dobbiamo stare a certi usi, costumi, tradizioni, regole, protocolli, appunto, no? E anche la religione è così. E in questo caso la legge, ai primi cinque libri, la Torah, il Pentateuco, pensate anche solo al Levitico, ma pensate anche a Deuteronomio, pensate all'Esodo, che ha capitoli, capitoli di regole, regole, una quantità di comandamenti. E anche un po' la nostra Chiesa ha fatto così, no? Ha dettagliato la nostra vita, ha cercato anche di dare dei criteri su cos'è più importante. Ricordate ancora quando si diceva: se si fa quella roba lì è peccato mortale, questo è peccato veniale. Era un tentativo di mettere un po' di gerarchia tra le cose, non è tutto sullo stesso piano, no? O in termini moderni si dice: ci sono le scelte periferiche e poi c'è l'opzione fondamentale, cioè l'impostazione della vita, no? Perché comunque questa esigenza è essenziale, cioè quella di unificare la propria esistenza rendendola coerente. Questa è l'impresa dell'uomo. L'uomo nasce potenzialmente capace di tutto, questo è un animale straordinario, no? Un bambino è capace di niente, nasce capace di niente, ma in grado di diventare capace di tutto. E l'educazione, appunto, gli insegna poi qualcosa. Ma sappiamo che il grande problema della personalità e anche poi della spiritualità è di costruire comunque qualcosa di proporzionato, di armonico, che mette le cose fondamentali a fondamento, appunto. Se no abbiamo le personalità dissociate, dispersive, come si dice, non riuscite. Qual è dunque il primo dei comandamenti? Ecco, bravo, questo ci ha proprio aiutato ad andare vicino a Gesù con una buona domanda. E per come è detto qui, e lo capiremo subito dopo, non il primo nel senso che c'è un elenco, adesso il primo premio è quello lì, poi ce ne sono altri 100, no? No, qui si tratta proprio non il primo di una serie, ma in qualche maniera l'unico. Quel comandamento più grande, che è diverso dagli altri, nel quale tutti gli altri sono contenuti. Ricordate l'altro Vangelo che va a chiedere a Gesù: ma cosa vuol dire essere buoni veramente? Lui dice: soltanto Dio lo sa, no? Bisogna chiederlo a Dio. È la stessa istanza, perché se ci fosse dato di capire quest'unico comandamento, potremmo disporre finalmente di un centro della vita attorno al quale organizzare le energie e organizzare un po' questi giorni sconclusionati di cui è fatta la nostra vita, disordinata, no? A questa domanda dello scriba Gesù risponde con una parola dell'Antico Testamento, con una parola antica che ogni pio israelita recitava ogni giorno: ascolta Israele, ascolta o figlio, inizia così la regola di San Benedetto, che è molto evangelica, no? Ma lo vedete il ribaltamento, no? Il primo gesto non è quello di dire: Signore ti chiedo, Signore fammi realizzare, no, il primo gesto è di ascoltare, è di capire che l'iniziativa parte da un altro, ascolta Israele, iniziativa della rivelazione di Dio, e la fede è anzitutto ascolto, appunto, no? Il Signore tuo Dio è l'unico Signore. Amerai dunque, vedete dov'è il centro? È l'uno, l'unico. Allora il problema è di portare tutte le cose che facciamo e tutte le energie dispersive che noi mettiamo nella vita, di portarle all'unico. Perciò amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Non deve restare fuori niente, appunto. E anche qui vedete come a noi, noi che siamo chiamati a questa unificazione e addirittura a questa imitazione di Dio, è una cosa troppo grande, ammettiamolo, no? E ci viene tante volte la tentazione che sarebbe meglio una religione più materiale. In fondo il Signore pensa troppo alto di noi, ci dovrebbe trattare un po' più da bambini, dire ti dico queste due o tre cose che devi fare. Come sarebbe bello, no? Non ci viene la voglia anche a noi di una religione con alcuni doveri ben precisi? E quindi la voglia di essere sollevati dalla necessità di continuare a scegliere, valutare, decidere tra le molte possibilità e evitare questa continua responsabilità in qualche maniera di unificarci, che non finisce mai, appunto, no? E non è lì la formuletta. Se qualcuno mi dicesse momento per momento quello che devo fare, e se me lo dicesse Dio poi, no. Questa è anche la ragione del successo di molte religioni fondamentaliste o di molti fondamentalismi religiosi. Anche cristiani, non sto parlando solo dell'Islam, solo, ma questa è la tentazione dei fondamentalismi. Siccome la vita è troppo complessa, siccome è troppo difficile affrontare con la responsabilità un'unificazione difficile, e allora si semplifica, si riduce, ovviamente violentando, con la violenza. Il fondamentalismo è violento. Quindi chi anche tra noi pensa a una semplificazione delle cose, lo fa in genere perché non accetta la complessità e non accetta la pazienza, non accetta di ascoltare, di imparare, no, lo vuol risolvere. Cioè come quando col bambino, dopo che hai discusso un quarto d'ora, gli molli una sberla, così abbiamo fondamentalisticamente risolto il problema. Allora se Dio ci dicesse momento per momento quello che dobbiamo fare e noi dovessimo solo eseguire, sarebbe tutto più facile. Ma noi non siamo fatti per svolgere un compitino. In questo senso dico, il Signore ce l'ha data troppo grossa la faccenda. Meglio un compitino, se ci dava un compitino, mettere in fila le cose da fare. E poi perderci, come fanno i bambini, appunto, che quando colorano una cosa sono dentro tutto lì, che se ne fregano di unificare. Però succederebbe che se noi ci perdessimo nello svolgere il compitino, nell'affogare il nostro cuore, la mente, le forze, in quella piccola cosa, il nostro cuore si perderebbe nella singola opera, come si può dire, si materializzerebbe, la nostra vita si disperderebbe in una molteplicità di momenti. Invece quello che ci chiede Dio, il suo comandamento appunto, è che in ogni opera, attraverso ogni opera, il nostro cuore resti integro nella sua dedizione indivisa a Dio. Dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, tutta la mente, tutto noi stessi, in tutto ciò che facciamo. Cioè questa è l'impresa. Cioè guardate che per alcuni versi è una cosa splendida. Cioè, Dio vorrebbe che non ci alienassimo mai, che restassimo sempre i figli suoi, che lo amassimo sempre, non che ci dimenticassimo poi sistematicamente ogni tanto. È una cosa seria la sua. Vuole tutto di noi, come si può dire? È amore, l'amore è così. In questo senso la concretezza dell'opera, perché vedete come diventa preziosa allora l'opera e come diventa radicale la mia responsabilità nel fare questa piccola cosa, si dice con amore, si dice, no, importante fare le cose con amore, e lo dice anche il Signore, no? Però appunto la concretezza di quest'opera deve essere in qualche maniera attraversata dall'amore di Dio, che fa di ogni mia opera un segno, il segno di una dedizione che non si esaurisce nell'opera. Cioè quest'opera diventa un atto di obbedienza, hai capito? Diventa una confessione che riconosce, una confessione di fede, che riconosce il regalo che ha ricevuto mentre svolge l'opera. Che è quell'opera, appunto. E quell'opera è più di essa, amare Dio sopra ogni cosa. È la testimonianza di un amore più grande. Il tentativo che magari noi poi discutiamo come esecuzione materiale del musulmano, il quale in mezzo alla città si mette in ginocchio 5 volte al giorno e dice Dio è grande, Dio è grande. Insomma, ha qualcosa di grandioso, cari miei, ha qualcosa di grandioso. E a noi sembra che ci debba correre dietro Dio perché corriamo dei negozi dell'autorealizzazione, no? Fuori in ginocchio a dire Dio è grande. Il secondo comandamento è simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Dunque, è detto che è simile al primo, come a dire è il primo quando si gira, è l'altra faccia del primo, non è che s'aggiunge, quasi oltre che amare Dio bisogna amare il prossimo, in aggiunta, non è che si aggiunge al primo, lo determina, la dedizione a Dio con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze, si realizza praticamente nella dedizione al bene di ogni uomo come fratello, al bene dell'altro, me stesso, che è il prossimo. Amare Dio, perciò, è entrare a testa in giù, col cuore, con la mente, con tutte le forze, e entrare in questa avventura dell'amore per gli uomini, perché di avventura si tratta, sia che consideri l'altro, sia che consideri me stesso. Bisogna entrare in questa prova dell'altro e di me, così com'è l'uomo. Bisogna entrare nella prova del sapere cosa voglia dire amare una persona in carne ed ossa, cercando quell'amore di conservare integro l'amore per Dio attraverso il prossimo. Che non è appunto possibile concludere, dice, ma siccome amare Dio vuol dire amare il prossimo, allora amiamo il prossimo, dimentichiamo Dio, diamoci al bene del prossimo, no? Ma in questo modo noi entriamo in quel garbuglio non più finito degli equivoci dei nostri amori, in questa fatica di Sisifo che è mai conclusa e alla fine ci inquieta, di non saper amare, di non saper cosa vuol dire amare, di tornare indietro tutte le volte dei tentativi di amare, dalla sconfitta appunto, no? Allora l'amore del prossimo non ci perde e non frammenta la nostra vita, non la rende sconclusionata com'è invece. Solo a questa condizione, che il bene verso il nostro fratello si sia il bene che Dio stesso vuole, che Dio comanda. E ci risiamo. Se ami Dio con tutto il cuore non esci mai dal comandamento di Dio, soprattutto quando ami il prossimo. Allora anche qui il tuo amore al prossimo deve essere una testimonianza, un segno della tua ricerca del regno di Dio e della sua giustizia. Deve essere una partecipazione all'agape divino, all'amore che viene da Lui. Questa è la grazia che Lui ci fa, di amare come Lui, di amare con Lui appunto. Questo vuol dire diventare, questo vuol dire credere, questo vuol dire diventare figli di Dio. Perché anche se dessi il mio corpo alle fiamme ma non avessi l'agape, non serve a nulla. Se mi agitassi giorno e notte per le necessità dei miei fratelli, ma non avessi la carità, e cos'è? Lo chiedo a voi, poveretti noi. Se non avessi l'atteggiamento di Dio, di misericordia, di tenerezza per l'uomo, e lo cerchiamo continuamente tutti, e dobbiamo continuare a dire non l'ho trovato, confesso, come avete visto, ci siamo trovati e abbiamo detto subito confesso, subito. Ma se non avessi la carità, il mio esasperato attivismo non avrebbe l'esito di unificare la mia vita, la disperderebbe invece di salvarla. Che noi cerchiamo di amare Dio con tutto il cuore attraverso i fratelli, che cerchiamo di amare come ama Dio, questo è il culto che Dio ama, questo è ciò che piace a Dio. Il culto è un omaggio a Dio, no? Quello che stiamo facendo, una lode, un omaggio, il profumo d'incenso che sale e che Dio annusa soavemente, come dicevano i miti antichi, no? I sacrifici degli uomini venivano annusati dagli dèi con piacere. Il culto è questo, fondamentalmente. Amare Dio sopra ogni cosa e il fratello come te stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Si chiudeva così il Vangelo. Allusione ai sacrifici del culto giudaico a cui Gesù ha posto fine con l'atto d'amore col quale ha dato la vita, no? Non c'è più sacrificio nel cristianesimo dopo Gesù, ma c'è amore appunto. L'amore è l'offerta a Dio. Dico vale per i sacrifici del culto giudaico, ma sappiamo che la categoria del sacrificio, vi do un paio di traduzioni, l'idea furba di sistemare Dio con qualche offerta, come l'andare a messa per esempio, di fare qualche sacrificio, o l'idea più nobile di donare qualcosa a Dio e così meritare la sua ricompensa, orizzonte tipicamente sacrificale, no? Non è strana neanche a noi questa logica. E ci ricordiamo del passo del discorso della montagna di Matteo, dove è detto: se presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta lì all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Perché Gesù sa bene cosa piace a Dio, è l'amore che voglio, non sacrifici. Perché la vera religione, diranno i suoi apostoli, la lettera di Giacomo, è soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo. Cioè il culto non serve a niente se non è espressione dell'amore. Anche questo aveva capito quel giovane, era della linea dei profeti, aveva capito. Se ragioni così, gli dice Gesù, non sei lontano dal regno di Dio, non sei lontano da quello che Dio vorrebbe realizzare su questa terra tra gli uomini.